tematica che voglio vedere insieme, la tematica che voglio vedere insieme a voi oggi. E questa tematica che voglio vedere è l'ipocrisia. L'ipocrisia fa parte della vita perché fa parte del peccato, è uno di quei peccati che purtroppo vengono nascosti per definizione dell'ipocrisia, per la stessa definizione dell'ipocrisia. Voglio vedere insieme a voi quanto sia un pericolo mortale, quanto la sua natura ricerca un'adorazione particolare e proprio pensando alla tecnologia, quanto la tecnologia può essere il trampolino di lancio per l'ipocrisia. Voi mi vedete con la giacca e con la cravatta, ma non sapete se porto i pantaloni del vestito, vero? Io posso dirvi che porto i pantaloni del vestito, però posso anche stare in pantaloncini, perché lo schermo, la tecnologia mi permette di poter far vedere quello che voglio e occultare quello che non voglio far vedere. E per definizione, questa è l'ipocrisia. Questa è la realtà dell'ipocrisia. Il mettersi una maschera ha proprio questo come obiettivo, far vedere alle altre persone quello che io voglio far vedere e nascondere quello che io voglio far vedere. E la tecnologia, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, tutta questa tecnologia che adesso viene usata come piattaforma per mostrarti al mondo, è proprio improntata su questa sete disperata di far vedere agli altri quello che noi non siamo. Con Dio però non si può fare così, perché Dio ha i suoi raggi X e scruta e guarda nel profondo dei nostri cuori. Sa esattamente dove ci troviamo nella nostra relazione con lui e nella nostra relazione con le persone intorno a noi. Se possiamo mentire agli uomini, non possiamo mentire a Dio. Vedete, anche Luigi Pirandello, nostro famoso poeta, ci istruisce e ci dice che imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Un uomo naturale, un uomo che non aveva la mente di Dio, un uomo poeta che ha studiato la vita, e la vita è diventata il trampolino di lancio per i suoi studi e per la sua arte poetica, aveva compreso questa realtà, che gli uomini mettono sul loro volto tante maschere, tante maschere. E mi domando e dico, mentre studiavo proprio Matteo capitolo 6, del fatto che Gesù proprio in Matteo capitolo 6 mette in guardia i suoi discepoli riguardo all'ipocrisia, questo aspetto veramente particolare e delicato della vita cristiana, di coloro che realmente sono discepoli di Cristo perché non possono lasciarsi andare all'ipocrisia. Mentre studiavo e cercavo di approfondire sempre di più questo meraviglioso sermone, mi è venuta in mente una domanda: qual è l'opposto di un ipocrita? Cos'è l'opposto di essere ipocrita? Ci ho studiato sopra, ci ho riflettuto abbastanza, perché l'opposto di essere arrabbiato è essere mite, dolce, pacato. L'opposto di essere geloso è fidarsi. Ma l'opposto di essere un ipocrita che cos'è? Dell'ipocrisia che cos'è? E penso che questa parola sia più che mai alla radice dell'opposto di un ipocrita, l'umile. L'opposto dell'ipocrisia è l'umiltà, non è semplicemente la verità. Perché vedete, l'ipocrita conosce la verità, ma la nasconde, mentre l'umile sa che ha sbagliato e lo ammette. L'umile sa di aver commesso un errore, sa di aver peccato, sa di aver fatto qualcosa che non è gradito agli occhi di Dio ed è stato sbagliato nei confronti dell'altra persona, della chiesa, del proprio moglie, del proprio marito. L'umile lo ammette e chiede perdono. L'ipocrita, sai cosa fa? L'ipocrita ipocrita sa che sbaglia, sa che ha peccato, sa che ha commesso qualcosa di sbagliato, sa di essere quello che non dovrebbe essere, ma lo nasconde e fa finta di non sbagliare mai. Questa è un po', secondo me, la radice dei grossi problemi che i credenti vivono nella loro vita cristiana. Nascondere un pezzettino alla volta di una vita che è in ribellione a Dio. E non lasciarsi trasportare dal giusto senso di responsabilità davanti allo Spirito Santo, di andare ai piedi della croce e confessare i propri errori. L'umile riconosce i suoi limiti, riconosce lì dove non ce la fa e chiede aiuto, riconosce dove ha sbagliato e va a Dio a chiedere perdono, e va ai fratelli e le sorelle, al marito e alla moglie a chiedere perdono, non perché è stato colto in fallo, non perché è stato scoperto, ma perché sa il male che racchiude quello stile di vita. Sa l'offesa procurata contro Dio e l'offesa fatta contro i fratelli e le sorelle. Ricordo una volta quando ero bambino e sono stato preso nelle mani, con le mani nella marmellata, così si dice, no? Mentre stavo facendo qualcosa che non dovevo fare. Ho chiesto scusa a mamma e papà, perdonatemi, non lo faccio più. E mi ricordo, dice, sei in difficoltà perché sei stato scoperto o perché veramente hai compreso l'errore? E papà mi esortava a dire, vedi Gianluca, il problema non è che sei stato scoperto e quindi adesso devi chiedere scusa. Quello che hai fatto è sbagliato e lo devi ammettere. E grazie a Dio, voglio dire, il Signore opera nei nostri cuori affinché ci porta di fronte alle nostre responsabilità come sensibili, quali dovremmo essere, discepoli di Cristo. Perché Cristo, al capitolo 6, mette in guardia i suoi discepoli e dice: guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. Leggiamo questi primi 5 versetti di questo meraviglioso capitolo 6, e guardate insieme a me poi quello che il Signore vorrà istruirci e in che modo vorrà istruirci questa mattina. Dice Matteo 6, versetto 1, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non ne avete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Poi dice, versetto 2, quando dunque fai l'elemosina, non far suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, che vogliono essere osservati dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma quando tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina sia fatta nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Versetto 5, quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, negli angoli delle piazze per essere osservati dagli uomini. Poi saltate al versetto 16 del capitolo 6, quando digiunate non abbiate un aspetto malinconico come gli ipocriti, perché essi si sfigurano la faccia per far vedere agli uomini che digiunano. E ci fermiamo qui nella lettura di oggi. Vedete in che modo Gesù parla proprio dell'ipocrisia. L'ipocrisia come un cancro che deve essere eradicato dalla vita di coloro che sono suoi discepoli. Gesù vuole che il discepolo che lo segue fedelmente sia differente e in contrasto con uno stile di vita farisaico, da cui oggi abbiamo adottato questo nome proprio per dire e mettere in evidenza quel ipocrita religioso, lo prendiamo come esempio il fariseo. Quindi Gesù dice, guardate, a capitolo 5 vi ho detto in che modo il vostro cuore deve essere differente e la vostra giustizia deve essere superiore rispetto a quello dei farisei. Adesso vi dico in che modo il vostro comportamento che si basa su quella giustizia superiore deve essere differente, non semplicemente nella forma, ma nella radice. Cioè il comportamento non deve essere un comportamento semplicemente esteriore, dedicato a un uditorio umano, ma deve essere focalizzato su Dio e su quello che Dio vuole da voi. E Gesù costruisce proprio questo aspetto dell'ipocrisia, presentando poi in realtà tre sole illustrazioni, quella della preghiera, quella del digiuno e quella della colletta. La colletta, la preghiera e il digiuno sono tre illustrazioni un po' rappresentative della vita del discepolo, cioè di quello che racchiude un po' tutta l'esperienza cristiana di discepoli di Cristo. Ovviamente la nostra espressione di cristiani non si limita semplicemente al dare, a fare l'elemosina, al pregare o al digiunare. Ci sono tantissime altre realtà che sono coinvolte in queste tre illustrazioni. Gesù dice: in qualsiasi cosa vi approcciate come miei discepoli a vivere, comportatevi in una maniera priva di ipocrisia, come queste tre illustrazioni che vi presenterò quando fate la vostra parte nel dare ai poveri, quando fate la vostra parte nel pregare Dio e quando fate la vostra parte nel digiunare. La radice deve essere chiara: non fate queste cose, qualsiasi altra virtù, non praticate qualsiasi altra virtù essendo preda della vostra stessa ipocrisia. E questo è qualcosa di molto, ma molto importante. Cioè, questa mattina, carissimi, voi vi siete alzati per andare ad incontrare Dio e adorare Dio, ma ci sono maschere che avete messo sulla vostra vita? Ci sono ombre che offuscano la vostra vera adorazione? Gesù dice: state attenti proprio al pericolo mortale dell'ipocrisia. Uno scrittore dice: l'ipocrita lo riconosci subito, sai da che cosa? Ha una maschera sull'anima. Ha una maschera sull'anima. E questo deve essere più che mai la nostra intenzione oggi, togliere questa maschera dalla nostra anima. Togliere, eradicarla, essere trasparenti, perché così lo siamo già davanti agli occhi di Dio, ma ne dobbiamo essere consapevoli noi. Ne dobbiamo essere convinti noi e non mentire a noi stessi, facendo gli ipocriti con le persone intorno a noi. Per quello oggi non mi focalizzerò su che cosa significa fare l'elemosina, non mi focalizzerò su che cosa significa e come pregare o digiunare, ma solo sul versetto 1, e ci presenta proprio il principio generale. E voglio vedere insieme a voi tre aspetti dell'ipocrisia religiosa. La maschera dell'ipocrisia. Voglio vedere insieme a voi questi tre aspetti che vengono messi subito in risalto da questo primo versetto. E il primo aspetto su cui mi voglio focalizzare è proprio il pericolo dell'ipocrisia. Parte dalla comprensione di quella parola greca che attira la nostra attenzione, significa letteralmente volgere la propria mente, essere in qualche modo in allerta di che cosa? Dice al versetto 1, ritornando proprio al versetto 1, guardatevi, guardatevi. Questa parola ci mette proprio sull'attenti. Voglio che adesso, dice il Signore Gesù, volgi la tua mente, sei nella piena consapevolezza, sei in allerta per questo pericolo che ti sto per mostrare. Guardati, guardatevi, preoccupatevi di quello che l'ipocrisia rappresenta, il pericolo imminente dell'ipocrisia. C'è questo senso, è come per dire: stai attento perché stai mettendo il piede sopra una vipera. Stai mettendo il tuo piede e stai calpestando una vipera che ti morderà e ti avvelenerà. È qualcosa che ti sta per mettere in pericolo, sei in un pericolo imminente. Gesù dice: guardati, guardati da questa vipera, guardati da questo veleno mortale. In questo senso, questa parola In secondo luogo, implica anche quel grado di furtività, di sottigliezza. È qualcosa di sottile, qualcosa di fine. Gesù sta dicendo: ascoltate attentamente perché quello che vi sto per dire è un pericolo così sottile che si nasconde così facilmente alla vostra comprensione davanti ai vostri occhi e voi cadete in questo pericolo mortale. C'è un pericolo che è sempre nelle vicinanze, è sempre intorno a te e devi stare in guardia perché in ogni momento si può intrufolare nella tua vita come un serpente velenoso e avvelenarti con la falsità. E fai attenzione, dice, guardatevi dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini. Che cosa significa? Considerando proprio il pericolo dell'ipocrisia, Gesù sta mettendo proprio di fronte al suo discepolo la responsabilità di una vita vissuta in giustizia, ma nella falsità, il pericolo di dire: ok, io so come mi devo comportare, mi comporto così davanti agli uomini, ma dentro il mio cuore c'è qualcosa completamente di opposto. Gesù si riferisce proprio a tutti quegli atti di giustizia, tutte quelle pratiche, discipline che fanno parte della vita cristiana, tutti quegli atti di obbedienza alla scrittura, che per un giudeo più che mai ai suoi tempi erano significato di, a livello meritorio, di guadagnarsi il favore divino. Gesù dice: guardate, il fariseo che fa l'elemosina, che prega, che digiuna, è un ipocrita. Perché fa quelle cose con una prospettiva sbagliata, con un'attenzione sbagliata. Non vede il pericolo nel fare quello che fa per se stesso. Lo fa per attirare l'attenzione su sé e cerca in quel modo di guadagnarsi il favore divino. E sulla base di questo, come ho detto, questi sono solo tre esempi dell'elemosina, della preghiera e del digiunare, ma coinvolge tutta la nostra vita cristiana. Potrebbe essere un elenco interminabile di aspetti di vita di Chiesa. E ci troviamo proprio, cari, nella grazia. Stiamo cercando di lavorare per implementare una filosofia di ministero, che significa che facciamo quello che Cristo vuole, come Cristo lo vuole, quando Cristo lo vuole, nella nostra assemblea, nella vostra assemblea. Abbiamo visto le volte scorse, iniziato a vedere l'alta veduta di Dio, la veduta biblica della depravazione umana e in che modo siamo totalmente depravati. Questi sono elementi che dovrebbero portarci sempre di più ad essere convinti della nostra posizione nella Chiesa locale e dire: ok, Signore, poiché io ho un'alta veduta di te, poiché io comprendo la mia natura, io non mi voglio lasciar trasportare semplicemente da un insieme di pratiche religiose. Io voglio fare quello che faccio come tu vuoi, quando tu vuoi, dove tu vuoi, secondo i comandamenti, i precetti, i principi che tu mi dai. Gesù dice: guardate, l'elemosina è un elemento focale della vita cristiana, perché comprendi il grande dono della salvezza e le benedizioni che vengono da Dio e tu ti rendi conto che le devi condividere con quelle persone che Dio ha messo al tuo fianco e che sono nella difficoltà e lo fai non perché poi alla fine pretendi qualcosa da loro in contraccambio o pretendi che Dio ti guardi con occhi differenti, no, ma lo fai perché sei consapevole che tutto appartiene a Dio e lo dai agli altri come dono esteso dalla mano meravigliosa e amorevole di Dio. Tu preghi non perché in quel modo hai fiducia nella tua eloquenza e nella tua capacità oratorie di presentare il tuo caso davanti a Dio, ma ti umili davanti al Signore perché sai chi Lui è e sai chi tu sei e ti appelli al fatto che Lui è il tuo Padre Celeste, ti appelli alla sua santità, ricerchi l'avanzamento del suo regno, ricerchi la volontà di Dio in che cosa? Nelle difficoltà, quando il pane manca sulla tavola, quando ci sono le difficoltà della nostra esistenza, quando abbiamo a che fare con liti e conflitti e quando abbiamo a che fare con tentazioni e peccati nella nostra vita. Andiamo a Lui e diciamo: provvedi alle nostre necessità per la nostra esistenza in quel famoso pane quotidiano. Signore, aiutaci a comprendere il perdono come anche tu ci hai perdonato e perdonare gli altri. Liberaci dalla tentazione e dal maligno perché so che posso cadere in ogni momento. Questo fa parte della vita pratica, di vivere una vita che è coerente con questi insegnamenti che Gesù sta dando. Comprendi la realtà di quello che fai e la tua disposizione verso Dio quando ti disponi al digiuno, perché digiuni se oggi oggi si digiuna in qualche modo? Forse dovremmo prendere il digiuno come metodo di dimagrimento, no? Ma si è perso il concetto del vero digiuno perché anche noi come chiese non comprendiamo che cosa significa fare e implementare una disciplina spirituale quale il digiuno nella maniera giusta. E capire di mangiare con rendimento di grazia. E che cosa significa veramente andare alla presenza di Dio in quella contrizione che ti porta a dire non voglio mangiare, ma voglio avere comunione con Dio. E queste sono tutte pratiche religiose che le puoi fare ipocritamente, con quell'ipocrisia, come per guadagnarti qualcosa, il favore di Dio o l'apprezzamento delle persone intorno a te, oppure con la giusta attitudine di cuore, dice il Signore Gesù. Possiamo farlo per essere, e guardate bene, ascoltate bene qui, per essere serviti dalle persone o per servire le persone. Quando noi ci applichiamo all'esercizio di quelle discipline spirituali che Dio vuole da ognuno di voi, come anche da me, quando ci applichiamo lo facciamo in umiltà, sapendo chi noi siamo, sapendo dove ci troviamo, quali sono le nostre sfide, e lo facciamo per dare gloria a Dio e lo facciamo per servire le altre persone, quando usiamo quei doni che Dio ci ha affidato, quando diamo, quando cantiamo, quando facciamo qualsiasi altra attività spirituale. E in quei momenti, dice il Signore Gesù, guardati, stai allerta, guardati dal pericolo di fare queste cose ipocritamente, perché l'ipocrisia è mortale. In che senso allora ci domandiamo? È mortale. In che modo dobbiamo comprendere la mortalità dell'ipocrisia? Forse in questo Pietro ci dà un suggerimento. In prima Pietro 2:1, Pietro ha imparato tantissimo dal Signore, ovviamente, che a distanza di anni ancora la sua mente e il suo cuore resinavano probabilmente su questo sermone. Pietro arriva a dire in 1 Pietro 2:1, sbarazzandovi, sbarazzatevi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. Dice, ma come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale perché con esso, guardate bene qui la parola chiave, cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Sapete dov'è il pericolo mortale dell'ipocrisia? L'ipocrisia mina la base della nostra crescita e del nostro sviluppo spirituale. Quando Gesù dice guardatevi, guardatevi dal pericolo dell'ipocrisia, sta dicendo: guardatevi, l'ipocrisia è mortale in che senso? Vi preclude dalla vera salvezza, perché potete far parte di quel gruppo che è fra i discepoli miei, ma che sentirete dire un giorno: vai via da me perché non ti ho mai conosciuto. E quindi l'ipocrita si preclude il privilegio della nuova nascita perché crede di essere qualcosa e non lo è, inganna se stesso nell'ingannare gli altri e poi preclude proprio il suo sviluppo spirituale. Se sei veramente un figlio di Dio, se sei nato di nuovo e il tuo cuore è veramente rigenerato, stai attento perché non sei immune dal veleno dell'ipocrisia che vuole stoppare il tuo cammino e la tua crescita spirituale. Se vuoi crescere nella tua comprensione della scrittura, devi comprendere la tua vita su questo livello. Se vuoi crescere nella tua salvezza e costruire nella tua vita non con paglia, ma con pietre preziose, devi comprendere la brutalità del veleno mortale dell'ipocrisia. Se vuoi essere un uomo o una donna matura in Cristo spiritualmente e andare quindi avanti oltre lo stato di essere un bambino spirituale, dobbiamo fare come quei bambini che desiderano il puro latte spirituale per la propria crescita. E che nell'appetire, nel desiderare quel puro latte spirituale, si sbarazzano da ogni cattiveria, dall'ipocrisia. Cosicché possono crescere, camminare e diventare adulti e maturare, essere uomini e donne alla statura perfetta di Cristo. Se vuoi veramente sbarazzarti dell'ipocrisia, devi considerare questo grosso pericolo. E mi domando e dico, oggi, ascoltate bene, oggi, rispetto a 10 anni fa, sei più maturo o sei rimasto la stessa persona? Io valuto nella mia vita e dico: Gianluca, oggi sei più maturo di ieri, sei ma più maturo di una settimana fa, sei più pronto a prenderti le tue responsabilità e a crescere nel Signore oggi più di un anno fa. O dal momento della nostra salvezza ad oggi i passi che abbiamo fatto sono minimi e viviamo in quello stagno putrido e puzzolento che poi si chiama ipocrisia. Perché, ricordatevi, l'umile riconosce dove sbaglia, sta attento al pericolo mortale dell'ipocrisia e sa cosa fare dei suoi errori. Va ai piedi della croce, chiede perdono e qualsiasi cosa la fa, lo fa sapendo che è Dio che produce in noi per mezzo dello Spirito Santo il volere e l'agire, mentre l'ipocrita sa che ha sbagliato ma lo nasconde, non va avanti, non cresce, non cresce. Questa è una riflessione che faccio per me stesso, carissimi. Sto vedendo una crescita nella mia vita progressiva. E se c'è, in che modo è? Perché vedete, noi ci aspettiamo dai nostri figli, io non ho figli, però se avessi mai avuto o avrò mai il piacere di avere figli, quello che mi aspetto è che a un anno si comportano da un anno, a due da due, a tre da tre, a quattro da quattro, a cinque da cinque. Non mi aspetto che a 20 si comportano come bambini di 5 anni, giusto? Però dice c'è stata sempre una crescita, da 1 è diventato 5, ma a 20 anni. Dopo quanti anni della tua conversione ti trovi a riflettere quella maturità spirituale? Da quanto tempo stai lottando e stai crescendo come uomo maturo, come donna matura? E queste sono quelle domande che faccio a me stesso, carissimi. Le faccio a me stesso perché lì è la sfida, lì è il pericolo dell'ipocrisia che è mortale, vuole annegare la nostra crescita spirituale. non c'è solo la natura il pericolo dell'ipocrisia, ma c'è anche la natura dell'ipocrisia. Il pericolo l'abbiamo compreso, vero? Blocca, previene la salvezza e blocca la crescita spirituale in coloro che sono salvati. Mentre la natura dell'ipocrisia, Gesù ci descrive in secondo luogo proprio la natura dell'ipocrisia. In particolare inizia con quella definizione dell'ipocrisia. Guardatevi il pericolo dal praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere notati da loro. Ed ecco che qui si annida anche la natura dell'ipocrisia. Gesù dice di stare in guardia al pericolo nel come facciamo quelle giuste attività spirituali davanti agli uomini. Perché l'ipocrisia nella sua natura trova qualcosa di particolare. Vedete, e questo è, che quando noi pratichiamo quelle giuste pratiche, attività spirituali che dobbiamo fare, lo facciamo comunque davanti agli uomini. E dice Gesù, guardatevi dal praticare queste cose per essere notati da loro. Dice, ok. Fammi capire, Gianluca, in che modo questo rientra nella nostra sfera cristiana, perché se io questa mattina ho cantato, comunque l'ho fatto in comunione con il resto della Chiesa. E poi, Gianluca, se non ricordo male, al capitolo 5, versetto 16, il Signore Gesù dice: lascia che le tue opere risplendano come una luce davanti agli uomini. Cioè, Gianluca, fammi capire in che modo devo conciliare questa cosa, perché è logico, io testimonio a uomini, a donne che non ancora conoscono Dio per mezzo di che cosa? Per mezzo della predicazione del Vangelo e per mezzo del mio comportamento. Quindi la luce deve risplendere in qualche modo davanti agli uomini. Cioè io devo fare queste cose, le faccio davanti agli uomini. E deve in qualche modo manifestarsi questo mio comportamento. Quindi da cosa devo stare attento in questo senso? Dalla natura. Ed è qui il segreto. Che nel versetto 16 l'attenzione viene data a che cosa? Lasciate risplendere la vostra luce davanti agli uomini in modo tale che possano vedere le vostre buone opere e glorificare il Padre vostro che è nei cieli. Mentre dall'altro lato ricerca qualcos'altro, che è la natura dell'ipocrisia, la gloria personale. Dice: guardatevi a praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro osservati. Ben diverso dimostrare di essere osservati. C'è un'aspettativa del soggetto in questione che si aspetta dall'uditorio di essere osservato, mentre dall'altro lato si comporta in una certa maniera in modo che gli altri osservano. Ma che cosa? Al capitolo 6, versetto 1, la mia gloria. Al capitolo 5, versetto 16, la gloria di Dio. La vedete la differenza in questa natura sostanzialmente corrotta e perversa dell'ipocrisia? Questa è la differenza, che l'ipocrita fa quello che fa per la sua gloria. Il discepolo devoto fa quello che fa per la gloria di Dio. Sapete quando io mi preoccupo maggiormente del mio ministero e che il Signore mi ha affidato e della mia vita? Quando le persone vengono a me e mi dicono semplicemente: grazie Gianluca, che bel sermone che hai fatto, mamma mia, quando sei bravo, quando mi fai capire la parola, eccetera, eccetera. Quello è il momento in cui mi preoccupo ancora di più. Perché uno, il mio cuore è sotto tentazione. Due, so che Satana mi sta tentando. Tre, forse il mio ministero è improntato alla ricerca disperata di avere un'approvazione dalle persone. Quindi, se volete e volete aiutarmi, o volete aiutare i vostri fratelli che insegnano e che predicano, non siate quelle persone che sollecitano questo aspetto di vita ipocrita. focalizzate la vostra mente da oggi e dite: Signore, per questa parola, per questa esortazione, per questo sermone, fa che io possa focalizzare la mia mente su di te. E se volete dare un incoraggiamento a chi si affatica nel ministero, andategli a dire che cosa ha prodotto la parola di Dio nella vostra vita, la gloria di Dio. Non di quando siamo stati capaci o bravi nell'arte oratoria, nel convincere e nel presentare le verità bibliche in un pacchetto organizzato bene e fatto bene. Non incentiviamo l'ipocrisia nella Chiesa. Non incentiviamo l'ipocrisia nella Chiesa. Ricordatevi, questa è la natura corrotta e perversa dell'ipocrisia, ricercare per se stessi quello che appartiene a Dio. Quello che è di Dio lo vogliamo per noi. Questo è stato da sempre la base fondamentale della tentazione in Genesi capitolo 3. Vedete, Gesù ci comanda di far risplendere la nostra luce davanti agli uomini e lo fa per affrontare una tendenza peccaminosa che dobbiamo temere, che è l'essere vigliacchi nel nasconderci dietro al cambiamento, nasconderci dietro a quella necessità di cambiamento e di in qualche modo di abdicare alle nostre responsabilità e di dire: Cristo sta operando nella mia vita davanti agli uomini. Per quello, da un lato, ci sprone e ci dice: voi dovete comportarvi come giustamente che sia, come miei discepoli, e non avere paura, non avere timore, non essere impauriti da quello che il mondo vi può fare. Ricordatevi che a Matteo 5,12 aveva appena detto che i suoi discepoli sarebbero stati perseguitati, quindi la prima cosa che ha da fare è mettere quel moggio sotto un coperchio, nascondere la luce per non subire le persecuzioni. Gesù spinge i suoi discepoli e dice: no, voi dovete servire la Chiesa, voi dovete servire il Signore, voi siete la luce. Mentre al capitolo 6 dice: state attenti che quando fate queste cose ricercate la gloria per voi stessi, che è la radice della natura dell'ipocrisia, quell'orgoglio spirituale della vanità di essere al centro dell'attenzione. Gesù non ti sta dicendo di non praticare la rettitudine davanti agli uomini. Sappiamo che Cristo vuole che noi pratichiamo la rettitudine, ma quello di cui dobbiamo stare attenti è quello di ricercare l'approvazione dagli uomini. In effetti, Cristo più di ogni altra cosa vuole che si facciano elemosina. Cristo vuole che si faccia preghiera pubblica e privata. Cristo vuole che noi abbiamo quella contrizione che ci porta più a desiderare il tempo con Dio anziché prostrarci davanti al Dio Mammona del benessere e dell'abbondanza sulla tavola. Gesù ha pregato pubblicamente, Gesù ha digiunato, Gesù ha offerto tutto quell'aiuto immaginabile e possibile ai poveri. Gesù vuole che facciamo queste cose, ma che lo sia per la gloria di Dio. Qualsiasi altra attività di rettitudine e filosofia di ministero che si implementa nella vita di Chiesa va proprio lì a mettere da parte, a distruggere questa natura così corrotta e perversa dell'ipocrisia, e ricerca la gloria di Dio, ricerca che la persona che venga adorata, esaltata, sia Dio. Noi stiamo adorando Dio quando serviamo la Chiesa, e quando serviamo la Chiesa e la Chiesa adora noi, qualcosa non va. Se noi adoriamo Dio servendo la Chiesa approfitta di quel servizio per adorare Dio. Ma l'ipocrisia è così sottile, e te ne accorgi quanto il tutto è improntato sull'approvazione di un uomo. E Paolo è chiaro in Galati capitolo 1, cerco forse l'approvazione degli uomini io? Se fosse stato così, non sarei qui a servire, non sarei più nel ministero, dice Paolo. Mi toglierei da me stesso, dal ministero, se mi accorgo che lo faccio per l'approvazione degli uomini. Questo è più che mai chiaro. Un commentatore aveva più che mai ragione quando dice: dobbiamo mostrare le nostre azioni di rettitudine quando siamo tentati di nasconderle e dobbiamo nasconderle quando siamo tentati di mostrarle. Avete capito il paradosso? Dobbiamo mostrare le nostre azioni di rettitudine quando non vorremmo, quando non ci sentiamo a nostro agio, e invece dobbiamo nasconderle quando siamo troppo fiduciosi di noi stessi e farli mostrare agli altri, perché lì si annida quella natura velenosa di ricercare la gloria per se stessi. Essere notati viene da quella parola greca che significa guardare intensamente. In realtà è la stessa parola greca da dove viene la nostra parola italiana per teatro. Ha quell'idea, mettere su un teatrino, cioè essere davanti all'uditorio e noi intavoliamo una scena di teatro per intrattenere l'uditorio e poi sentirsi l'applauso alla fine della nostra performance. Gesù sta dicendo di non fare in nessun modo una cosa del genere, di non fare un atto teatrale quando stiamo servendo il Signore nella chiesa locale per mezzo della chiesa locale. Non dobbiamo essere in questa realtà, essere al centro della scena e attirare l'attenzione su noi stessi. Questa fa una grande differenza tra vivere una vita da farisee e una vita da discepolo di Cristo. Questo dobbiamo stare molto, ma molto attenti, carissimi, su questo aspetto. Spero che avete compreso non solo il pericolo dell'ipocrisia, ma la natura dell'ipocrisia, di essere quell'attore che intavola sulla scena di un teatro qualsiasi cosa fa, seppur avendo una parvenza di giustizia, lo fa per ricevere approvazione, applauso e la gloria per se stessi, e non da gloria a Dio. Dobbiamo stare attenti su questi aspetti. Ma c'è una terza ed ultimo, c'è un terzo ed ultimo aspetto a cui dobbiamo stare attenti. C'è un terzo ed ultimo considerazione che dobbiamo fare riguardo proprio all'ipocrisia. Le conseguenze dell'ipocrita. Le conseguenze dell'ipocrisia. L'ipocrisia porta con sé delle conseguenze drastiche. E prima di tutto, l'ipocrisia ha una conseguenza proprio devastante. Perché? Perché non ci porta al vero ravvedimento di cuore. Questa è la prima conseguenza devastante. Dice il Signore Gesù, no? Guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere da loro osservati, altrimenti non avete presso il Padre, non avete premio presso il Padre che è nei cieli, Padre vostro che è nei cieli. Non avete premio. Di quale premio sta parlando? Non sta parlando soltanto del premio futuro che ci aspetta nell'escaton, nella fase finale del piano di redenzione, ma sta parlando proprio di quell'opera di redenzione che viene portata avanti dal Padre Celeste. Quell'opera che parte dal cuore, dove Dio porta quel giusto ravvedimento di cuore. Il ravvedimento di fronte agli errori. La mancanza di ravvedimento è praticamente una delle conseguenze naturali dell'ipocrisia. Quando facciamo fatica a chiedere perdono ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, alla nostra moglie, al nostro marito, quando facciamo fatica ad andare in preghiera a chiedere perdono a Dio, è quella mancanza di ravvedimento che parte dalla confessione, prosegue nel dire cos'è che devo spogliare dalla mia vita, in che modo la mia mente deve essere rinnovata e in che modo devo rivestire l'uomo nuovo. Vedete, più della metà delle volte, quando parliamo di questa realtà dell'ipocrisia, che è usata nel Nuovo Testamento, la maggior parte delle volte è usata in Matteo ed è usata da persone che, in riferimento a persone che non hanno un cuore redento. Se costantemente come modello di vita state indossando una maschera, recitando una parte fingendo, allora cari fratelli, care sorelle, cari amici, forse è il momento di incominciare a considerare di togliere questa maschera, perché probabilmente la realtà nuda e cruda è che non sei mai stato credente, non sono mai stato credente. Ci possono essere persone che si comportano come cristiani ma sono ipocrite e non lo sono. E il pericolo è vero e per tutti, dobbiamo stare attenti. Infatti in Galati 2 Pietro agisce in ipocrisia, Barnaba si lascia trasportare da quell'ipocrisia. Quindi sì, ci può essere una caduta, un fallimento, ci può essere quel momento in cui l'ipocrisia ha preso il sopravvento, ma non è uno stile di vita. Non è una costante. Quando è una costante, noi non riceviamo quella benedizione da parte di Dio, che parte dalla nuova nascita, che parte da un cuore di redenzione, un cuore che si ravvede dei suoi atti. Alla fine, queste persone che sono veramente ipocrite, sono destinate all'inferno e non sono affatto dei credenti. Gesù è molto chiaro riguardo a questo. Quando arriva a Matteo capitolo 23 e condanna i farisei in tutto e per tutto, in tutto e per tutto, li condanna con una maledizione eterna, perché sono ipocriti. Una cosa è comportarsi come un ipocrita di tanto in tanto. Questo è un pericolo mortale che ti limita sicuramente nella crescita spirituale. Una cosa è lasciarsi trasportare una volta ogni tanto dal desiderio di attirare la gloria a te. Un'altra è quando questo è il tuo stile di vita, questo è il tuo destino. E se così, il tuo destino è la perdizione eterna. Ma c'è una seconda conseguenza dell'ipocrita. E questa ha a che fare in maniera particolare per coloro che sono veramente nati di nuovo. Guardatevi da praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere osservati da loro, altrimenti non avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. Gesù sta dicendo che coloro che praticano delle attività legittime, spirituali, di rettitudine, ma nel farle sono fuorviati e deviati dal desiderio nascosto dietro questa ipocrisia di ricercare la gloria per se stessi, l'approvazione degli uomini, ecco che viene meno l'approvazione di Dio. Non ottieni nulla da Dio. Ecco che Giacomo, nel nostro studio che abbiamo fatto di Giacomo, dice: voi chiedete, ma non ricevete perché chiedete per il vostro stesso vanto. È qui che devi scegliere. Ti puoi preoccupare di quello che Dio vede, di quello che Dio pensa, e in questo senso cerchi la sua approvazione, oppure ti puoi preoccupare di quello che gli uomini, le persone vedono, cercano, e la loro affermazione. Se è la seconda, ti perdi la ricompensa divina, quella benedizione della vita cristiana. E per di più, guardando al futuro, quelle bellissime parole che sentirai dire, se veramente avrai vissuto una vita onesta, sincera, davanti a Dio, di una vita religiosa come Dio vuole, non per gli uomini, ma per Dio, quelle famose parole: ben fatto, mio servitore, entra nella gioia del tuo Signore. Sapete che tante volte, per una gioia terrena, ci perdiamo quelle gioie eterne. Per quei momenti di gloria terrena, ci ci perdiamo un'eternità alla gloria di Dio. Il famoso commentatore D.A. Carson ha scritto: gli ipocriti ottengono quello che cercano, ma questo è tutto ciò che ottengono. Il tutto si rivela essere una trovata di pubbliche relazioni, di successo e niente di più. Non c'è assolutamente nessun vero atto di giustizia, nessuna pietà genuina e nessuna ricompensa da parte di Dio. Fammiti chiedere, perché fai quello che fai? Perché leggi la Bibbia? Perché preghi? Perché servi nella Chiesa, se stai servendo nella Chiesa? Perché venite alle riunioni collettive della Chiesa? Perché adorate? Perché cantate? Perché fate quello che fate? Ma ancora di più, per chi lo fate? Per chi facciamo quello che facciamo? Alziamo le antenne spirituali, carissimi. Ricordiamoci che l'opposto dell'ipocrisia è l'umiltà. Riconosce la sua posizione e va a Dio per la soluzione. Che Dio ci guidi proprio in questo e ci dia quella sensibilità di cuore. Chiudete insieme a me in preghiera. Signore Padre Celeste, ancora ti ringraziamo per questo giorno, grazie per la tua bontà. Sappiamo che è opera tua. Sappiamo che tu ci hai portati qui questa mattina a considerare queste verità meravigliose. Sappiamo che abbiamo bisogno di te. Perché siamo uomini, facciamo parte di questa umanità corrotta e perversa che, seppur tu hai operato in noi redenzione, siamo sotto questo costante pericolo dell'ipocrisia. Siamo sotto costante ricerca di quella gloria come la natura dell'ipocrisia richiede per noi stessi. E sotto questo costante rischio di pagare le conseguenze dei nostri atti di ipocrisia, la mancanza di ravvedimento, di sentirci dire un giorno va via da me perché non ti ho mai conosciuto, ingannando noi stessi una vita intera. Signore, donaci veramente quella sensibilità di riconoscere dove siamo ipocriti, che non è una questione se siamo ipocriti, ma dove stiamo nascondendo la nostra ipocrisia. Donaci quella sensibilità, Signore, e fa che possiamo essere alla ricerca della tua gloria in tutto e per tutto. E nel nome del Signore Gesù che preghiamo. Amen.
Amen.